Buongiorno a tutti. Io sono qui per fare una riflessione sulla famiglia. Si parla di famiglia sia in ambienti religiosi sia in ambienti umani ed è un tema abbastanza controverso. Mi è stato chiesto di pronunciarmi e allora io con molto rispetto verso tutti vorrei fare una riflessione. Prima di tutto vorrei presentarmi. Prima di tutto per dire che io sono sposato dal 1998, ho due figli, quindi ho un'esperienza di famiglia. Ma al di là della mia esperienza personale, io ho un'esperienza, un punto di vista particolare, perché io insegno in 7 scuole dell'infanzia statali da tanti anni, dal 96. Quindi ho avuto tantissimi bambini dai 3 ai 6 anni. E vorrei invitarvi infatti a guardare la famiglia da un punto di vista diverso, che è quello proprio dei figli, dei bambini. È un punto di vista che secondo me è molto trascurato ai giorni d'oggi quando si parla di famiglia. Non solo, ma io sono catechista più o meno dal 92, di scuola media, cioè di ragazzi di scuola media. Anche questo è un punto di vista particolare, perché in prima media, quando arriva un ragazzo, pensa alla coppia, pensa subito ai suoi genitori, ma quando arriva in terza media non solo è raddoppiato fisicamente o raddoppiata fisicamente la ragazza o il ragazzo, ma quando pensa alla coppia pensa al suo eventuale o reale partner. Quindi già il punto di vista che io vi invitavo appunto ad avere cambia. Non più si guarda alla coppia dal punto di vista di me figlio, ma si guarda alla coppia dal punto di vista di me appunto facente parte della coppia. Bene, bando alle ciance, io vorrei raccontare alcuni episodi che hanno segnato profondamente proprio la mia visione della famiglia. E l'episodio principale è stato un episodio che non mi ha visto partecipe, ma spettatore. Cioè, io facevo il catechista da un paio d'anni, quindi era più o meno il 94, 95, poi 93. E io avevo più o meno 21, 22 anni e non ero nemmeno fidanzato all'epoca. Però avevo questi ragazzi, ero convertito da poco, perché io fino ai 20 anni, pur essendo stato sempre religioso, andavo a messa, ma non mi sarei mai sognato di fare il catechista o l'insegnante di religione. Ho avuto una conversione vera e propria e poi ho cominciato a fare il catechista. E in un incontro di catechismo con ragazzi di seconda media, più o meno ragazze, una ragazza ha detto una cosa che mi ha scioccato. Ha fatto una confessione alla classe dicendo, questa seconda media, che aveva appunto i genitori separati, ma soprattutto dicendo che lei non ce la faceva più. Per quale motivo? Diceva, i miei genitori, mio padre mi vuole bene, mia madre mi vuole bene, mi sento amata. Anche loro, in fin dei conti, insomma, non è che litigano così spesso, sono separati, basta. Ma io non riesco a vivere. Perché? Se tuo padre ti vuole bene, tua madre ti vuole bene, perché io non riesco a accettare, a sopportare che loro due non si vogliano più bene. E lei la viveva questa cosa come una violenza nei suoi confronti. Cioè, io non posso immaginare loro due separati, per me come una pugnalata, come una violenza. E questo a me mi ha cambiato un po' la vita, perché noi siamo abituati a pensare un uomo e una donna insieme sono cose solo loro. Il punto di vista dell'eventuale figlio, quello non lo guardiamo, lo consideriamo una cosa a parte, cioè come se un figlio, un bambino, un figlio abbia bisogno di un padre che gli voglia bene e di una madre. Se poi il padre e la madre si vogliano tra loro bene, noi lo consideriamo un optional, cioè Se c'è meglio ancora, ma se non c'è comunque non sono fatti suoi, cioè non è una violenza nei suoi confronti. Per capire se era una cosa solo relegata a quella ragazza o universale, ho provato a immaginare io, se fossi io al suo posto, mio padre andasse con un'altra, si separasse da mia madre, ho cominciato a viverlo davvero come una cosa grave. Se mia madre se ne andasse con... Allora ho detto, non è solo per lei, ma anche per me. e probabilmente anche per un cinese, per un africano, oppure per un uomo del, non so, di 2000-3000 anni fa, è la stessa cosa. Cioè per lui l'unione fra i due genitori non è una cosa a parte, è proprio una cosa che se si spezza è come se si spezzasse lui, come se ricevesse una forte, potente coltellata. Cioè un punto di vista diverso. I genitori che si amano, appunto, e se si separano, e ovviamente, oppure se litigano in maniera irrispettosa, eccetera, fanno una violenza nei confronti, non solo del figlio, non solo se si separano, ma anche se litigano, ma anche se si separano. Perché lui ha bisogno, cioè li vede unite, come se il rapporto fra padre e madre alimentasse il figlio psicologicamente. Nel momento in cui questo rapporto si spezza, o perché litigano in maniera accesa, o perché si separano, appunto lui non viene più alimentato da questo amore. E ho cominciato a capire che la parola papà e mamma andrebbero scritte insieme. Papà e mamma, tutto unito. Perché in effetti il papà diventa papà unendosi alla mamma. E per un figlio papà e mamma sono sempre mentalmente uniti, come due facce della stessa medaglia. Anche se il papà ha avuto altre 5 mogli e la mamma altri 5 mariti, papà e mamma, vedi, sono pensati uniti. E questo mi ha fatto riflettere, per cui ho detto a me stesso, guarda, se tu avrai un figlio non gli devi fare questa violenza. Quindi prima di sposarti, mettiti d'accordo con la tua futura moglie e dici, noi ai nostri figli promettiamo di non separarci mai. E di rispettarci ovviamente, cioè litigare sì, quello è, ma con rispetto, è meglio non davanti a loro, ma comunque, e soprattutto di non lasciarli, nemmeno di lasciarli, perché entrambe sono violenze nei loro confronti. Lo so che questi sembrano discorsi un po' contromoda, controcorrente, però se tu provi a farti bambino, a chiudere gli occhi, vedrai che quello che sto dicendo è vero. Cosa significa appunto vedere i propri genitori che si odiano, che si lasciano, oppure che non si amano in ogni caso. Poi è continuata la mia vita, mi sono sposato, io il catechismo l'ho continuato, però mi sono reso conto che il problema vero non era questo, perché in fin dei conti tutti sanno, chi più chi meno, che la separazione dei genitori non è una cosa bella per il figlio, no? È un trauma. Il punto non è questo, ho capito, il punto è un altro, che noi pensiamo che non dipenda da noi o da noi amare, separarsi, cioè che a un certo punto uno non ama più una persona, non ci può fare niente, cioè non è possibile, non abbiamo nessun potere sui nostri sentimenti, per cui il discorso è pure giusto, ma se io ormai non amo più una persona non ci posso fare niente, se ne amo un'altra. E allora ho cominciato a lavorare anche al catechismo con i ragazzi di media, che ripeto sono un osservatorio privilegiato, anche su questo concetto. E io dicevo in percentuali, da quanto dipende se amiamo o non amiamo più una persona? Da noi? O quanto dipende da, non so, dai sentimenti, non da noi? Facciamo una percentuale. E proponevo anche ai ragazzi delle percentuali, prova a farlo pure tu. Amare o non amare una persona? Quanto dipende da te in percentuale? Quanto dipende dalla, non so, dal sentimento, da Cupido, insomma, da qualcosa che tu non puoi frenare? Bene, tu avrai dato la tua percentuale, ovviamente in tutte le classi di scuola media c'era un percentuale, in una classe di terza media una ragazza disse, quella ovviamente più disinibita, più già cresciuta, più truccata, disse no, per me il 99% dipende non da me, è l'1% solo dipende da me. Allora io per spingerla, per metterla con le spalle al muro, gli dissi questo, gli dissi scusa, ma se fosse davvero così, a parte che la tua famiglia, il futuro della tua famiglia, dei tuoi nipoti, dei tuoi figli, non dipende da te, quindi dipende da questo 99% che non dipende da te, già è tragico, ma allora se è così, io ti faccio un esempio, se tu ti innamori di uno che poi scopri essere mafioso, va bene, che fai? Continui a stare con lui? Oppure addirittura lo sposi? Allora lei, messa con le spalle al muro, ha detto una cosa pure abbastanza simpatica. No, io lo lascio, però sarò infelice per tutta la vita. vi rendete conto di che idea abbiamo noi dei nostri sentimenti? Come appunto se il nostro futuro di padri, di genitori, di futuro in generale non dipende da noi. Cioè noi siamo responsabili solo dei nostri gesti, se tiro un pugno, ma dei nostri sentimenti no, assolutamente. Io posso anche avere 3 figli, il sentimento mi porta da un'altra donna, lasciarli, o comunque lasciare lei, la mamma, e andare con altri e fare altri. Cioè non dipende assolutamente da lei. Alla fine sono arrivato a una conclusione. Non è questione di percentuali, la questione è una questione diversa, che i sentimenti, positivi o negativi, non dipendono da noi, arrivano all'inizio senza il nostro, arrivano, ma poi noi abbiamo il potere di dire no a un sentimento che consideriamo negativo e mandarlo via, fuori da quella porta, piano piano se ne va, oppure un sentimento positivo noi possiamo farlo entrare e dire sì, io lo voglio questo sentimento. Quindi i sentimenti non vengono perché noi li arrivano da soli, ma poi siamo noi a decidere, a volere, se amare e quel sentimento di amore farlo diventare mio oppure no. Lo so che tu dici, ma questo è pazzo, questo ci pensa che noi siamo dei computer. Tu dici, allora guarda cosa diciamo noi nel linguaggio corrente, io ti voglio bene, voglio, cioè quel sentimento che mi è arrivato verso di te, io lo voglio adesso, è molto diverso, dipende dalla mia volontà, io lo voglio, ti voglio bene, e volere bene è molto di più che amare, amare è una cosa che arriva, è un istinto, io ti voglio bene vuol dire che dipende dalla mia volontà, e quindi il mio amore per te dipende da te. E se io mi rendo conto che l'amore verso un'altra donna, che non sia magari mia moglie, può portare una pugnalata nel cuore dei miei figli, io quel sentimento non lo voglio. Gli dico vai, anche se come sei arrivato te ne vai. E se ne va. E voglio bene, invece, posso voler bene a mio marito e a mia moglie, anche se non magari mi fa arrabbiare o qua là, poi però, appunto, io voglio amarla, amare lei perché amo i miei figli e amare i miei figli perché amo lei. Cioè è una circolo, una rotazione di amore. Lo so che sono concetti un po' strani, però sono bellissimi. Vuol dire che il tuo futuro di padre, di madre, il futuro della tua famiglia, dei tuoi figli, dei tuoi nipoti, il futuro dipende da noi. E i nostri sentimenti, certo, non dipendono solo da noi, ma noi possiamo mandarli via se negativi o farli entrare se sono positivi. E prova a pensare e a capire che in realtà è così e vedrai come quello che diceva Gesù, no? Che noi siamo, che la famiglia è una sola carne, padre, madre, figlio, sono una sola cosa, appunto, una sola carne, diceva lui, per cui sono stati pensati per stare uniti. Nel momento in cui stacchi uno, un padre lascia la madre e va con altri, pur avendo 3 figli, pur avendo 2 figli, appunto a quel punto questa felicità si rompe. E poi tutti ne pagano le conseguenze, perché il figlio ce l'ha col padre, poi il padre ce l'ha col figlio, cioè si sente odiato dal figlio e quindi si trascinano rancori e sofferenze, quindi vedi come appunto siamo una cosa sola. E per capire questo mi ha aiutato molto un altro episodio, di cui sono stato sempre spettatore, alla TV. Ho visto un papà che diceva, guarda, io sono separato da mia moglie da, mi pare, 2 o 3 mesi. Bene. Fino a 5 mesi fa, io, si ammalavano i miei figli, di notte avevano la febbre, io mi alzavo e li potevo toccare, gli misuravo la febbre, gli davo la medicina. Adesso io non sono più con loro. E certo, ogni sabato io vado al cinema, diceva lui, sembra che vada al cinema a vederli. Cioè non sono più i miei figli, io vado e li vedo una volta a settimana come si va al cinema. E per far capire com'è terribile questa situazione, adesso invito tutte le donne che mi stanno ascoltando a capovolgere la situazione. La parità, no? Tu hai dei figli con un marito, il marito, vi separate, resta coi figli e tu te ne vai. E lasci i figli con tuo marito, col papà. Però una volta a settimana lui può vedere. Cioè tu puoi andare a vederli come si vede al cinema. Tu l'accetteresti una cosa del genere? Sarebbe giusta? E allora perché noi accettiamo che dei padri subiscono questa ingiustizia. Vedete che allora aveva ragione Gesù, che non era mica un fesso, eh? Sono una sola carne, cioè sono fatti, pensati per stare uniti e felici, padre, madre e figli. E nel momento in cui si spezza, Dio non può separare, diceva l'uomo, non può separare, non divida quello che Dio ha congiunto, cioè Dio li ha uniti, ha pensato la famiglia unita, se uno li divide, inevitabilmente ne paga le conseguenze. E, non so, penso a tante trasmissioni televisive che ci sono, non so, di conflitti fra me, e tutti quanti dicono, no, ma io ho il diritto di farmi la vita, io ho il diritto di farmi. Però questa giustizia poi non si trova mai, perché non c'è la giustizia è una sola, quella appunto di chi ha inventato la famiglia. Devono stare uniti, perché un figlio ha bisogno vitale che i genitori si amano, e subisce una violenza, sia che i genitori si ammazzino, che si picchino oppure si insultino e litighino in maniera non rispettosa, ma subisce una violenza anche se si separano. Ma se non ce la fa... E da chi dipende se litigano sempre? Da chi dipende? Siamo sempre lì. Da chi dipende? Riflettici. Io ho visto una volta un giorno un articolo, c'era un signore, che probabilmente era malato di mente, che diceva, aveva pugnalato il figlio, e quando gli hanno chiesto come mai, lui ha detto, e faceva chiasso, mi dava fastidio, però io volevo sparargli, però mi sono trattenuto per il suo bene, l'ho pugnalato, era troppo sparargli. Avrebbe senso un discorso del genere? Bene, noi con la famiglia facciamo più o meno lo stesso discorso. Siccome io mi sentirei, litighiamo, ci spariamo e spariamo il nostro figlio, perché lo facciamo soffrire con le liti, e senza dubbio è così, per evitare questo, che facciamo? Ci separiamo e lo accoltelliamo. Perché io ho capito, anche dall'esperienza che ho avuto da spettatore, ma anche immaginando, che è veramente una pugnalata avere... La separa, anche perché non è una, come tutte le pugnalate, rimane la cicatrice, nel senso che non è che uno si separa per un giorno, si separa poi per sempre. Allora la fucilata è quando sono le liti, fanno rumore. La pugnalata invece è la separazione, che è silenziosa, però è molto più profonda. E allora il discorso del male minore, io per il bene tuo, per non spararti, ti pugnalo, non ha senso, perché c'è una terza possibilità, che è quello del tornare a volersi bene e a rispettarsi. E com'è possibile? Da chi dipende? Da chi dipende? Insisto, dipende dal fatto, da Cupido, dipende da noi. Rifiutare l'odio e il sentimento negativo, e dipende da noi amare, soprattutto se ci riusciamo a capire, a togliere questo velo, a capire che questo amore verso quella donna, verso quella mamma, è un amore che fa vivere, dà gioia e alimenta dei figli, mentre togliere quell'amore significa pugnalare quei figli. Ma allora devono litigare? No, la Chiesa, e né io ho mai detto che è giusto litigare, ho detto che sono due violenze entrambe, sparare e accoltellare, litigare e separarsi. C'è una terza possibilità, quella di amare, di perdonare, di andare avanti, di volersi bene, e dipende da te, dipende da me. Che il Signore ci dia a tutti la forza di capirlo questo. Noi siamo non dei computer, ma quali sentimenti possiamo selezionarli. Possiamo decidere quale dei due. Se scegliere un sentimento se è buono o mandarlo via se è negativo. Anche se la società non ci insegna questo. Siamo sommersi da film, da telefilm, da canzoni che dicono esattamente l'opposto. Segui il tuo cuore. È proprio quello che fanno le persone che si drogano e rovinano la vita. Seguono il loro cuore. Il cuore va seguito quando fa cose giuste, quando fa cose va invece cambiato, va non seguito. Mi permetto adesso di dire una cosa su Gesù. So che voi dite, Gesù va bene, è una cosa di fede. No, perché Gesù non dice mai cose assurde. Anzi, Gesù era quello che toglieva i pesi. Lui diceva, i pesi dei farisei, i riti, le abluzioni, non le voglio, non servono. Com'è possibile che uno che toglieva i pesi, decide di mettere una cosa così dura, cioè non ammettere il divorzio, che all'epoca era ammesso. A proposito, molti pensano che sia la Chiesa a negare il divorzio. No, no. A negare il divorzio è stato proprio Gesù Cristo, lo vedremo in persona. Vi leggo Marco 10, gli chiedono se è lecito divorziare o no, all'epoca era lecito, e lui dice, Cosa vi ha ordinato Mosè? All'epoca, come oggi, c'era una legge sul divorzio fatta da Mosè. E lui dice: per la durezza del vostro cuore scrisse questa norma, perché appunto bisognava regolamentare questi casi di violenze, di queste separazioni, no? Per tutelare i figli e così via. Quindi che ci sia una legge non significa che sia giusto. Le leggi servono proprio quando c'è un'ingiustizia, per evitare danni. Ma all'inizio, dice Gesù, appunto, i due erano, io intenderei i due inteso anche i figli, perché nella mentalità ebraica la coppia è sempre cresciuta e moltiplicata, cioè comprende la famiglia in generale, sono una sola carne, una sola cosa, e l'uomo non può dividere quello che Dio ha congiunto, ha pensato unito, senza pagarne le sofferenze che noi vediamo ogni giorno. Pensate che in America ormai il figlio lo cresce solo la mamma, terribile, perché non ci sono più genitori separati, sono i nonni separati, quindi oggi i nonni bene o male tengono un po' il figlio, adesso stiamo arrivando pure noi ai nonni separati, quindi un figlio nasce solo. Come si può educare una mamma sola a un figlio? Ormai siamo arrivati, ecco, a questo, quindi le sofferenze enormi che ci sono. Quando i discepoli tornarono a casa, dice qua, che gli chiesero di nuovo, e lui dice, un altro Vangelo dice, dissero i discepoli, se è così, conviene non sposarsi. Vedete che neanche loro e neanche noi riusciamo a capire. Conviene non sposarsi. Allora Gesù cambia tono e dice chiaramente: chi lascia la propria moglie e ne sposa un'altra, lo dice Gesù, diremmo noi oggi fa le cose per bene, cioè non le fa di nascosto, lascia la moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio. Adulterio vuol dire andare con un'altra. Ma come? Ormai l'ha lasciata quella, quindi non è più un'altra, sì. No, perché se noi guardiamo con gli occhi appunto il punto di vista dei bambini, è sempre un'altra, non è la mamma. E quindi c'è un adulterio. E poi anche chi, lei è una donna ripudiata dal marito, ne sposa un altro, commette un adulterio. Cioè, appunto, va con un'altra. Vedete che l'ottica, secondo me, è quella dei bambini. E volete la prova? In tutti i Vangeli, quando c'è questa cosa, gli presentarono dei bambini. E lui li prende in braccio, uno, e dice, fatevi come loro, e capirete. Sti due episodi sono sempre collegati, sia in Matteo 19 che in Marco 10. No al divorzio, e prende i bambini e dice, fatevi come loro. Vuol dire che secondo me c'è un collegamento. Fatevi come loro, chiudete gli occhi, mettetevi nei panni dei bambini, e capirete perché io vi ho detto nessuno. Io che sono contro le imposizioni, contro le regole, ho dato una regola così dura. Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra commette adulterio. Perché non è giusto far del male a un bambino che tra l'altro non ha fatto niente di male. Perché lui non ha scelto di nascere, non ha scelto di essere messo al mondo. E non puoi dire, ma io ho cambiato idea, ho sbagliato moglie, ho sbagliato, ti rimando indietro. E allora fra i conflitti, i diritti, no? Io ho il diritto a lasciare una donna e mettermi con un'altra, e il diritto del bambino ad avere due genitori che si amano, veramente, allora deve prevalere il diritto di un bambino che ha bisogno di due genitori uniti. Lo so che dentro la tua testa c'è sempre il discorso, ma io non posso amare veramente una donna che non amo più. Dipende da te. Da chi dipende se litigate sempre? Da chi dipende se vi odiate sempre? Da chi dipende? Basta con quella balla che ci dice il diavolo, che noi siamo in mare, nella balia dei nostri sentimenti. Se io ti tiro un pugno, dipende da me. Anche se tu mi hai provocato, anche se mi sono innervosito, anche se... Ma dipende da me, io ne sono responsabile. Dipende. Questa è una cosa bella che sto dicendo. Quello che dice Cristo è bellissimo. Sta dicendo, prima di mettere al mondo un figlio, molto semplice. Voi valutate, sceglietevi, e poi accordatevi a non fare mai due violenze verso i figli. Litigare in maniera, ovviamente, fra di voi in maniera irrispettosa, quindi picchiarvi, mai, perché è una violenza verso il figlio, è una fucilata, e nemmeno separarvi, perché quella è ugualmente una violenza nei suoi confronti, perché lui, anche se più sottile, è una coltellata, però lui ha bisogno di due genitori uniti. Una sola è il principio, è sempre quello, ed è un principio giusto, non è un principio assurdo. Purtroppo vale per tutti, è un principio assurdo, non solo per chi crede, ma per tutti. Un bambino e un figlio, anche da grande, ha bisogno vitale di avere i genitori uniti, che si amino. Bene, io lo so che questa felicità di cui parlo è una felicità controcorrente, e allora mi preme sottolineare almeno 3-4 cose che io non ho detto. Uno, non ho detto che le persone divorziate e risposate sono degli egoisti. O sono dei cattivi. Ho detto solo che, in buona fede, hanno pensato in questo modo di fare il bene dei loro figli, che non c'era altra soluzione, che non c'era la possibilità di tornare ad amarsi. E no, in buona fede hanno fatto del male ai propri figli, hanno fatto una coltellata. Primo. Quindi massimo rispetto per chi vive questa sofferenza. Secondo, non ho detto che i figli di genitori separati saranno menomati per tutta la vita degli handicappati. No, ho detto che hanno ricevuto una coltellata, ma dalle coltellate si possono anche cicatrizzare. E questo possono diventare anche grandi uomini. Ma il fatto che la coltellata si può cicatrizzare non significa che è giusto tirare una coltellata a un bambino. Non ho detto che bisogna far finta di amare la moglie per il bene dei figli. No, no, io sto parlando di tornare ad amare davvero, non per finta. Io sto dicendo che chi ama davvero la sua moglie sta amando i suoi figli, e chi ama davvero i figli deve amare la moglie. Un concetto che è di una banalità unica, ma se ti fai bambino lo capisci. E infine non ho mai detto che noi siamo computer programmabili che dicono io amo quella, io non amo quella. Ho detto anzi che i sentimenti arrivano così, manco te ne accorgi, brutti e cattivi che siano. Però ho detto una cosa importante, che questi sentimenti noi possiamo mandarli via se sono negativi e farli proprio, io ti voglio bene se sono positivi. E se vediamo che questi sentimenti fanno del male ad un essere innocente, noi possiamo mandarli via. Mandarli via non per finta, mandarli via realmente, perché noi possiamo dire sì o no ai nostri sentimenti. Scusate se sono stato un po' lungo, ma sappiate che questo di cui parlo è una cosa non di fede, come tutte le cose di cui parla Gesù sono cose umane, perché qua si parla di un figlio che ha diritto ad avere i genitori uniti, però sono cose diciamo su cui la fede ha gettato una luce, ma che non valgono a livello di fede, non sono dogmi di fede, sono questioni reali, belle di per sé, umanamente giuste, quelle di cui sto parlando. È chiaro che poi mi ha aiutato a capirlo anche la fede, il leggere la parola, ma Gesù non diceva cose assurde. Attenti, perché oggi mi permetto di fare un po' di polemica: nella chiesa di oggi sembra quasi che il divorzio, la separazione, il no al divorzio, a risposarsi, eccetera, sia una questione, diciamo, bisogna farlo solo perché l'ha detto Gesù, solo perché è un sacramento e basta. Come se Gesù dice, pure se ha detto cose assurde, stupide, allora noi lo dobbiamo fare. No, 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 non era così Gesù. Gesù era grande proprio perché lui diceva cose non assurde, ma giuste. Quindi è vero che l'ha detto Gesù, è vero che poi è un sacramento, ma su quello che ha detto Gesù, quello che ha detto Gesù non è assurdo, è giusto, quindi noi lo dobbiamo fare perché è giusto. E anche perché l'ha detto Gesù, perché Gesù ha detto una cosa giusta, cioè che ogni bambino ha diritto ad avere dei genitori uniti. Se poi togliamo il bambino, come si tende anche a fare nella società e forse anche nella Chiesa di oggi dal discorso, mi dispiace. Ma quello che ha detto Gesù è assurdo. Perché se io mi innamoro di una donna, il bambino lasciamolo stare. E come ci siamo accordati per amarci, possiamo accordare per separarci. Non capisco cosa ci sia di male. Ma se ci mettiamo dentro i figli e cominciamo a guardare la cosa con gli occhi da bambino, non è giusto fare nei suoi confronti nessun tipo di violenza. Né la violenza delle liti, liti intendo non le liti comuni, ma le liti della violenza, eccetera, e né fare la violenza della separazione, che è una violenza, perché è una separazione, una coltellata permanente. Quindi è un principio sano, è un principio giusto, e soprattutto dipende da te e da me, dipende da noi. E se no da chi dipende? Dal fato? Beh, scusate se sono stato un po' provocatorio. Vi prego, se avete delle situazioni irregolari, figli di genitori separati e così via, o siete voi separati, sposati, non vi accanite, non vi spazientite. Io non ce l'ho con nessuno e non mi considero migliore di nessuno. Sto dicendo solo una cosa che mi sembra evidente, che un po' noi abbiamo perso, e che la Chiesa e Gesù Cristo si è sempre preoccupato di prevenire queste sofferenze. Poi, quando si tratta di curare, una volta che sono successe, una ha lasciato una moglie, si è sposato con un'altra, ha avuto altri tre figli, eccetera, allora poi là. La Chiesa che può fare? Poco. Ma la felicità di una famiglia unita è la proposta più bella, e viene non solo dalla fede in Gesù Cristo, mamma da una cosa evidente, che un figlio in tutti i tempi, in tutti i luoghi, ha bisogno vitale di avere due genitori uniti. Chiudo e chiedo scusa a tutti se ho proposto questa felicità controcorrente.